La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Opere pubbliche e assunzioni, gli impegni di Renzi per la Sicilia, il Premier parla all'inaugurazione dell'anno accademico a Palermo e poi a Trapani. L'isola è il simbolo del paese, ha un potenziale enorme e un gigantesco problema di autostima. Sgravi per le imprese nella legge di stabilità. Tornerò con Del Rio per fare un giro delle infrastrutture aperte. Infatti il Premier e il Ministro saranno in Sicilia il 16 novembre per fare un giro delle infrastrutture. Renzi ha ribadito l'importanza delle infrastrutture, specie in una regione come la Sicilia, riferendosi alle infrastrutture sia varie che tecnologiche. Presentato anche il logo del G7, un appuntamento ha evidenziato Renzi che rappresenta una grande operazione sul brand della regione Sicilia. Prosegue senza sosta il flusso di migranti dalle coste africane verso l'Italia, che continua a portare con sé anche un carico di morti. Nell'ultima settimana sono stati recuperati nel canale di Sicilia 26 cadaveri, 23 solo negli ultimi 3 giorni, e sono state tratte in salvo 6.500 persone. Si teme inoltre che un numero imprecisato di migranti siano annegati durante la traversata e scomparsi in mare. 17 delle 26 vittime dell'ultima settimana sono arrivati stamane a Palermo a bordo di una nave di una organizzazione non governativa che ha partecipato ai soccorsi nel Mediterraneo centrale. Sulla nave vi sono oltre 1.000 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. Arrivi anche ad Augusta, dove sono in arrivo 758 persone, e a Pozzallo, dove arrivano 650 migranti. Secondo i più recenti dati, tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno hanno attraversato il Mediterraneo più di 300.000 persone, delle quali più di 131.000 sono sbarcate in Italia, le altre in Grecia. I morti sono stati più di 3.000. Al via le grandi manovre attorno al libero consorzio di Siracusa. A meno di un mese dalle elezioni di secondo livello, i cittadini non saranno chiamati alle urne. La politica attesse conclude alleanze. A Siracusa il PD incassa a distanza il sostegno di UDC, NCD e Sicilia Futura. Incontro tra i deputati regionali Sorbello, Vinciullo e l'ex parlamentare Pippo Gianni. I tre lanciano un messaggio al Partito Democratico, pronti all'intesa per guidare il libero consorzio di Siracusa fuori dalle secche in cui si trova. Intanto il sindaco di Avola, Luca Cannata, risponde presente all'appello di Ezechia Paolo Reale, che invitava a creare una rete di amministratori locali per le ormai prossime elezioni del libero consorzio. Mercoledì sera ad Avola è previsto un incontro con diversi amministratori locali al fine di valutare e approfondire la partecipazione alle consultazioni elettorali del 20 novembre e conseguentemente avere una equa rappresentanza negli organi istituzionali del libero consorzio Aretuseo. Il Tribunale del Riesame di Catania ha disposto la remissione in libertà per Nunziatina Bianca, 57 anni, e Gianfranco Trigilia, di 42 anni, entrambi di Noto, e rispettivamente moglie e fratello del boss ergastolano Antonio Trigilia, detto Pennentula. Il Tribunale della Libertà ha accolto l'istanza degli avvocati difensori di Bianca e Trigilia, ritenendo che non ci sono le esigenze della custodia cautelare ai domiciliari. La moglie e il fratello del boss erano stati arrestati nello scorso mese di settembre dalla polizia su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. I due erano accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti e al controllo delle piazze della zona sud della provincia, come Avola, Noto, Rosolini e Pachino. L'indagine inoltre aveva consentito di delineare il ruolo di primo piano svolto da Nunziatina Bianca e Gianfranco Trigilia, in assenza di Antonino Trigilia, soprannominato Pinuccio Pennentula. In particolare, la donna avrebbe comunicato all'esterno le direttive impartite dal carcere dal marito e sarebbe stata la diretta esecutrice delle indicazioni ricevute. L'indagine si era avvalsa delle dichiarazioni di alcuni pentiti. Nel corso di uno specifico servizio antidroga sul territorio di competenza, i carabinieri delle stazioni di Pozzallo e di Marina di Modica sabato notte hanno arrestato Vincenzo Aiello, 20 anni, di Pozzallo, nulla facente e incensurato, sorpreso mentre cedeva alcuni grammi di droga ad un altro giovane. Il ragazzo infatti è stato notato dai militari mentre camminava a piedi con fare guardingo verso la villa comunale di Pozzallo, luogo di ritrovo di molti giovani e dove ultimamente si sono verificati frequenti episodi di spaccio. Dopo averlo seguito nei movimenti, i carabinieri hanno notato che un giovane si stava avvicinando al ragazzo attenzionato. Effettivamente l'intuizione dei militari dell'arma è apparsa subito veritiera, infatti il giovane è stato sorpreso mentre cedeva un involucro ad un altro ragazzo. A questo punto il giovane spacciatore è stato fermato dai carabinieri e dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana nascosti negli slip e suddivisi in 9 singole dosi già pronte per lo spaccio e della somma in contanti di 55 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Successivamente i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Aiello, dove hanno rinvenuto nascosti in una scatola di scarpe ulteriori 107 grammi di marijuana, del materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino elettronico di precisione, nonché alcune apparecchiature elettroniche tipo webcam e cuffie per PC, per le quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza illecita o meno. Il ragazzo, quindi, è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, dottor Andrea Sodani, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Catania, Siracusa al buio, allarme nelle gallerie dell'arteria dopo l'ultimo incidente per fortuna non grave. Nonostante la sostituzione dei cavi di rame, i ladri sono tornati in azione. Già da qualche giorno l'ANAS aveva inviato le squadre degli operai per l'installazione di altri cavi, dopo che quelli, già da qualche mese sostituiti, sono stati nuovamente oggetto di furto ad opera di una banda che si è specializzata nella sottrazione prima delle matasse di rame, adesso di quelle d'alluminio. Un deterrente per i ladri potrebbe arrivare dalla proposta di legge approvata in questi giorni alla Camera che introduce nel codice penale il reato di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, con inasprimento delle pene rispetto alle attuali per coloro che incorrono in questa tipologia di infrazione. E adesso ci colleghiamo con Ragusa, dove si trova la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro. È stato individuato l'insetto che annienta i carrubi. Sulla questione è intervenuta la senatrice Padua, che interroga tre ministri.
È l'Oxylophandrus compactus, il coleottero che rosicchia i tronchi e causa l'ingiallimento delle foglie. Ed è stato stimato che già su un patrimonio arboreo di 300.000 ceppi censiti, sono 100.000 gli alberi che evidenziano la malattia. Il coleottero, che sta infestando i carrubi del territorio ragusano sin dai primi mesi estivi, a breve potrebbe proliferare. Le femmine, infatti, depongono le uova dalle 20 alle 30 nei buchi che rosicchiano. Le larve che ne verranno fuori inizieranno fin da subito a nutrirsi della parte midollare, delle branche e dei rami dei carrubi, provocando nel totale disseccamento. La senatrice Venera Padua ha presentato un'interrogazione a risposta orale al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al ministro dell'economia e delle finanze e a quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, chiedendo di attivarsi per individuare soluzioni adeguate al fine di salvaguardare i carrubi del territorio ebleo. Oltre a combattere l'azione degli insetti che distruggono gli alberi, causando danni rilevanti all'ambiente e all'immagine del territorio, scrive la parlamentare ai ministri, andrebbe incentivata la produzione di carrube che riveste un rilievo non indifferente nel panorama agricolo ragusano. l'onorevole Orazio Ragusa, che ha già interessato del problema con un'interrogazione l'assessore regionale alle politiche agricole Antonello Cracoici, chiede di individuare misure atte a contenere il diffondersi del coleottero e ha anche inviato una lettera al rettore dell'Università di Catania. In allarme gli agronomi ragusani che hanno contattato il professor Santilongo, ordinario di entomologia agraria dell'Università di Catania, perché possa suggerire gli interventi più idonei per scongiurare un peggioramento della situazione. Il docente ha rilevato come si tratti di una specie diffusa in Asia, Africa, isole del Pacifico, Nuova Zelanda, Nord e Sud America e può attaccare diverse piante di interesse agrario, forestale ed ornamentale. La sua presenza in Italia è stata segnalata nel 2012 in Campania, Toscana e Liguria. Mi farò promotore di un convegno con il cattedratico per informare agricoltori e operatori del comparto su come è meglio intervenire per frenare la devastazione, dice l'onorevole Ragusa. Considerato il ciclo biologico dell'insetto, l'unico intervento razionale possibile al fine di contenere l'espansione della popolazione è quello di ricorrere al taglio e alla distruzione dei rametti colpiti. La senatrice Padua infine sottolinea la necessità di intervenire, non possiamo restare inerti davanti a quello che potrebbe tramutarsi in un pericoloso scempio.
Rimaniamo ancora a Ragusa, la società per la mobilità alternativa caccia di fondi. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
È stato ospitato dal Centro Studi Feliciano Rossitto il programmato incontro tra gli amministratori della società per la mobilità alternativa e deputati regionali dell'area Iblea. Ha partecipato all'incontro anche l'assessore all'ambiente del comune di Ragusa, Antonio Zanotto, che è stato accompagnato dal dirigente dell'ente di Palazzo dell'Aquila, Michele Scarpulla. Nel corso dell'incontro il presidente della società, Franco Cilia, ha illustrato gli ultimi dettagli relativi allo stato dell'arte del progetto per la mobilità sostenibile, progetto che, rimodulato dai tecnici coordinati da Scarpulla e dall'ingegnere Fabio Maria Ciuffini, è stato presentato per consentire la partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata rilevata la necessità di premere sulla Regione per inserire il progetto nel piano decennale dei trasporti e per questo sia il Comune che la società hanno presentato le proprie osservazioni. È stato dunque chiesto ai deputati regionali di sostenere nelle sedi competenti il progetto della metropolitana di superficie, mentre l'onorevole Giorgio Chessari ha posto l'accento sulla necessità di inserire, come altra ipotesi progettuale, il collegamento con l'aeroporto di Comiso. Tutti i deputati regionali presenti, l'onorevole Giorgio Assenza, l'onorevole Nello Di Pasquale e l'onorevole Orazio Ragusa, hanno confermato il loro impegno sia a livello regionale sia in ambito nazionale. Da Ragusa è tutto, la linea è tutto.
Grazie a te Giovanna, ci riprendiamo la linea. Gli operai impiegati dalle imprese locali, oltre 30 che lavorano nei cantieri dell'autostrada Siracusa-Gela, impegnati nella costruzione dei lotti che collegano Rosolini con Modica, hanno scioperato per il mancato pagamento degli stipendi. C'è il rischio che i lavori si fermino a causa dei mancati pagamenti dalle imprese, ormai al collasso, visti i ritardi nell'accreditamento da parte della Regione delle somme al CAS a favore della giudicataria dell'appalto, che ammontano a 31 milioni di euro. E per oggi, lunedì, è previsto un incontro alla Prefettura di Ragusa per cercare di sbloccare la situazione. Sul mancato pagamento del CAS alle imprese, la questione era stata sollevata giovedì scorso dal deputato all'ARS Pippo Gennuso. Non si capisce il perché il CAS non paga le imprese da 9 mesi. La CGIL di Siracusa comunica che ieri il segretario generale della Camera del Lavoro di Siracusa, Paolo Zappulla, ha rassegnato le dimissioni dell'incarico finora ricoperto. La comunicazione, già trasmessa al segretario regionale della CGIL Sicilia, Michele Pagliaro, al presidente dell'Assemblea provinciale della CGIL di Siracusa, Paolo Censabella, e al segretario d'organizzazione di Siracusa, Enzo Vaccaro, apre ufficialmente l'avvio delle procedure previste dal regolamento per l'elezione del nuovo segretario generale della CGIL di Siracusa. Come previsto dalle norme, nelle more dell'espletamento dell'intero percorso di avvicentamento, assume la responsabilità della rappresentanza generale della Camera del Lavoro di Siracusa, l'attuale segretario d'organizzazione Enzo Vaccaro. Al compagno Paolo Zappulla, si legge in una nota, vanno il pieno riconoscimento dell'intera organizzazione della CGIL di Siracusa per il prezioso lavoro svolto in questi anni e migliori auspici per le sue future scelte. Una notizia abbastanza singolare da Avola, riportata dal quotidiano online Nuovo Sud di oggi. Stamattina intorno alle 6.50 alcuni abitanti di Avola si sono imbattuti in un gruppo di asini che passeggiava indisturbati tra le vie cittadine in zona Vittorini. Non è la prima volta che assista a una situazione simile, ha spiegato SDG, studente di 19 anni e testimone oculare dell'accaduto. L'anno scorso mi sono ritrovato di fronte a una mandria di pecore e mucche, quest'anno invece gli asini. Non sappiamo di chi sono, ha continuato il giovane, non c'è mai un pastore, gli animali stamattina sembravano impauriti, infatti dopo un po' sono scappati attraversando una campagna limitrofa. Immediato l'allarme degli animalisti che si sono subito attivati sui social network per cercare di identificare il proprietario degli animali. Nel frattempo le foto sono già virali e se da un lato preoccupano, dall'altro strappano anche un sorriso per queste cose che soltanto in Sicilia si possono vedere. Si andavano a passeggio per le vie cittadine, ci sono gruppi di asini, a Rosolini ci si può imbattere in gruppi di mucche o pecore che tranquillamente pascolano dentro alcune rotonde del centro urbano, per cui la cosa non ci stupisce affatto. Non è sicuramente una mera battuta la nostra, ma una constatazione di fatto che deve fare riflettere. Almeno loro possono stare tranquilli, senza problemi, di essere messi sotto da automobilisti indisciplinati e, peggio ancora, da motociclisti che scorazzano tranquillamente per le vie della città. I cittadini non chiedono troppo, se non un pochino di sorveglianza da parte dei nostri vigili urbani, i quali potrebbero fare anche dei posti di blocco anziché girare a vuoto per le vie della città. Posti di blocco come se ne vedono in altri paesi non lontani dal nostro. Vedi Pozzallo, Ispica Modica, non è sicuramente il toccasana, ma quantomeno potrebbe servire da deterrente, da freno per tanti. Un invito in tal senso lo rivolgiamo agli organi preposti. Rosolini, tentato furto ai danni del Lidl, intervengono i carabinieri. Nel corso della notte, a seguito di segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 112, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del NORM della compagnia di Noto sono intervenuti presso l'esercizio commerciale Lidl, in località Rosolini, per un furto in atto. Giunti poco dopo sul posto, i militari coadiuvati da personale di un istituto privato di vigilanza hanno constatato che ignoti, dopo aver divelto una porta di emergenza sita al lato dell'esercizio commerciale, si introducevano all'interno e dopo aver forzato una porta interna accedevano nella zona uffici dove era allocata la cassaforte. Per il tempestivo intervento dei militari e dell'attivazione d'allarme, i malfattori si davano a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce. Rosolini, raccolta differenziata di carta e cartone, contenitori in tutte le classi delle scuole cittadine. Consegnate a tutte le classi delle scuole cittadine i nuovi contenitori per la raccolta di carta e cartone, con l'obiettivo di riorganizzare e migliorare il servizio. Un progetto sul quale l'amministrazione comunale si sta scommettendo e che sta perseguendo con assoluto impegno e determinazione. Nelle settimane scorse i nuovi contenitori sono stati distribuiti e lo sono tuttora sia a tutti gli esercizi commerciali che alle famiglie del territorio comunale. Adesso è stata la volta degli istituti scolastici cittadini. Il sindaco Corrado Calvo, che congiuntamente alla giunta comunale, allo staff del settore ecologia e ai responsabili della ditta che ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti soliti urbani, esprime la sua soddisfazione. Con la distribuzione dei contenitori per la carta in tutti gli istituti scolastici, i cittadini, afferma il sindaco, puntiamo a coinvolgere direttamente alunni e insegnanti della città nel potenziamento della raccolta differenziata, educare oggi alla cultura della responsabilità, dell'impegno civico e a diffondere buone pratiche per il rispetto per l'ambiente vuole significare porre le basi essenziali per renderlo migliore e più vivibile. L'educazione ambientale nelle scuole è alla base per formare cittadini rispettosi della propria città. I ragazzi inoltre agevolano il compito degli amministratori perché sono eccezionali comunicatori e controllori inflessibili delle pratiche quotidiane degli adulti. Ci auguriamo quindi che con i nuovi contenitori dati in dotazione alle scuole di Rosolini, i ragazzi, oltre ad apprendere qualcosa in più sulla gestione dei rifiuti, portino dentro le loro case lo stimolo a prendersi cura del patrimonio comune per l'eccellenza, l'ambiente in cui viviamo. Ecco allora, conclude il sindaco, l'invito alle famiglie, alle scuole, agli operatori e in generale a tutti i cittadini alla massima collaborazione, ad un vero lavoro di squadra, perché questa è l'unica via di fondamentale importanza per poter raggiungere l'obiettivo di una raccolta differenziata di qualità e con percentuali sempre più elevate e poter in questo modo diventare un comune virtuoso. Adesso passiamo allo sport e al calcio con il campionato di eccellenza. Brutto capitombolo esterno per il Rosolini che cade sul campo della capolista Sant'Agata per 3-0. Un Rosolini che ha saputo tenere testa ai padroni di casa per tutto il primo tempo, anche se già al 13° era sotto di una rete. I granati intorno alla mezz'ora hanno sfiorato il pareggio, poi con l'espulsione di Brancato e quindi in 10 uomini non hanno saputo reggere l'urto del capolista e nella ripresa sono arrivate le altre 2 reti dei padroni di casa. Nessuna recriminazione, nessuna de blacche per i granata che ad oggi hanno dimostrato il loro valore. Sicuramente la gara di ieri passa subito alle spalle e si guarda in avanti in proiezione salvezza e già domenica pronti al riscatto contro il Taormina. I granata al Salvatore Consale si tengono sempre a regalare soddisfazione ai propri tifosi, per cui ci si attende una gran bella gara e la conquista dei 3 punti che riporterebbe la compagine di mister Trompatore nelle zone alte della classifica. Ma ecco il quadro completo dei risultati della 7ª giornata. Giarre a Cireale 2-0, Palazzolo Catania San Pio X 2-0, Biancavilla Belpasso 2-1, Milazzo Rocca di Caprileone 1-0, Sant'Agata Militello Rosolini 3-0, Taormina Pistunina 0-0, Via Grande Reale Avola 3-1, Torre Grotta Scordia 0-2. La classifica vede in testa Sant'Agata Militello punti 17, Scordia e Giarre 12, Acireale, Biancavilla, Reale Avola, Taormina, Milazzo e Catania San Pio X 11 punti, Rosolini e Palazzolo 10 punti, Via Grande e Pistonina 7, Rocca di Capri Leone, Belpasso 6, Torre Grotta 1 punto. Prossimo turno Acireale, Sant'Agata Militello, Belpasso, Via Grande, Scordia e Biancavilla, Catania San Pio X, Milazzo, Pistonina, Torre Grotta, Rocca di Capri Leone, Giarre, Reale Avola, Palazzolo, Rosolini, Taormina. Ed è tutto per questo appuntamento di oggi, lunedì 24 ottobre 2016. A tutti una cordiale buona serata.